www.dj.it e la storia continua.
In visita con il FAI a fabbriche, ville e case operaie della Legnano del primo Novecento. La manifattura di Legnano, Villa Jucher, la Villa dell'Acqua Lazzati Bombelli, il villaggio dopo lavoro Cantoni e il Palazzo Malinverni. Legnano aveva sviluppato a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento una considerevole industria tessile cotoniera, così come avvenne in altri luoghi attraversati dalle acque del fiume Olona, motore primo di molte attività produttive. Osservando la piantina di Legnano di fine anni 30, si nota un susseguirsi di opifici lungo il serpeggiante percorso dell'Olona, da noi evidenziato assieme a numeri di riferimento dei cotonifici presenti al tempo, che dal sud al nord erano il Dell'Acqua, il Cantoni, i Bernocchi e la tintoria a La Seprio e la tintoria Mottana. Ma se la forza idraulica fu il vero motore dell'economia locale in pieno Ottocento, nella seconda metà del secolo si fecero avanti altre fonti energetiche, quali il vapore e gradualmente l'elettricità, al punto che agli inizi del Novecento la forza idraulica copriva ormai solo l'8% del fabbisogno complessivo. Ecco allora la presenza ad ovest del fiume e non più lungo il suo argine di altre industrie tessili, la manifattura di Legnano, la stamperia italiana, il cotonificio Lissoni, le tessiture Agosti e fuori dalla piantina Giurini e Ratti e delle officine della Franco Tosi, l'elettromeccanica Comerio e fonderie come la Pensotti. A est, invece, oltre alle successive tessiture dei gruppi Cantoni e Bernocchi, il contesto urbano si arricchì di abitazioni per i dipendenti delle industrie, operai, impiegati e dirigenti, come il villaggio Cantoni, e di costruzioni nuove o ampliate con diverse destinazioni sociali, quali il sanatorio, gli istituti professionali, la colonia elioterapica e volute da una illuminata borghesia industriale. La manifattura di Legnano. Lo stabilimento nasce nel 1903 con macchinari avanzati di provenienza inglese per la filatura di cotoni egiziani pregiati. Come si è visto, non sorge sulle rive dell'Olona, ma più spostata ad ovest, impiegando soltanto un canale realizzato per la produzione di vapore. È interessante notare come, diversamente dal cotonificio Cantoni e da altre fabbriche che avevano gli edifici extra lavorativi per lo più fuori dagli spazi produttivi, la manifattura di Legnano aveva inglobato all'interno del recinto in cui si erge l'opificio il nido, l'asilo, la chiesa e alcune abitazioni operaie e il convitto, che è una costruzione lineare a tre piani con tetto a capanna. La fabbrica, realizzata secondo la cosiddetta architettura eclettica del mattone e del ferro, che al tempo caratterizzava gli insediamenti industriali dell'Interland milanese, si estende orizzontalmente solo su un piano con copertura a shed nascosta da cornici a balaustra, mentre tre torri a due piani sono poste agli angoli della costruzione. Si tratta di una struttura simile a quella dello scomparso Castellaccio, ovvero la vicina stamperia De Angeli Frua, il cui secondo nome figura tra i fondatori della manifattura di Legnano, assieme a fratelli Banfi e Delle Piane. La costruzione è caratterizzata da un imponente basamento di cemento bugnato con andamento a scarpa ed è sormontato da una struttura in mattoni scandita da una regolare teoria di apertura ad arco ribassato, ingentilite da cornici decorative a rilievo, da oculi superiori e da cornici marcapiano. La cimaniera della centrale termica è l'unica nel suo genere rimasta nello skyline cittadino, a ricordo del glorioso passato industriale di Legnano. I grandi spazi interni alla filatura vennero organizzati interamente con colonnine in ghisa e travi portanti che sorreggono la copertura. Villa Jucher fu fatta edificare dal cotonificio Cantoni nel primo lustro del Novecento per l'ingegner Carlo Jucher su un terreno non distante dalla tessitura di Legnano, della quale era direttore il tecnico di origine svizzera. Jucher diede uno straordinario impulso all'attività del cotonificio Cantoni, arrivando ai massimi vertici aziendali. Sposatosi con la cugina Anna, ebbe da lei 5 figli, tra cui Riccardo, noto per la sua celebre collezione d'arte del Novecento, e Gianfranco, anch'essi giunti ai vertici del gruppo cotoniero. Villa Jucher fu progettata da Giulio Brini e Simone Roveda, gli stessi ingegneri che per il complesso cotoniero ricostruirono in cemento armato la filatura di Castellanza. Dal 1976 la villa è sede della famiglia legnanese, che più tardi l'ampliava su progetto dell'ingegnere Cesare Croci Candiani. È un tipico esempio di villino borghese, di medie dimensioni, a 2 piani, con un elegante apparato decorativo, circondato da un parco di origine di 5.000 metri quadrati con serra, oggi con le statue e macchinari di archeologia industriale. All'esterno alcuni elementi decorativi evocano un liberty moderato e si fondono senza stridori con semplificati elementi architettonici, rinascimentali e esiti lombardeschi. Di struttura compatta, appare tuttavia mossa da alcune componenti quali il contrasto cromatico tra il piano terra in fasce rigide di cemento decorativo e il piano superiore in mattoni a vista. L'arretramento al piano superiore del terzo di facciata a destra, di cui sporge la terrazza che copre una veranda a trifora con archi a tutto sesto. La rientranza nell'angolo sul lato sinistro che porta agli scalini di un portichetto rialzato a struttura laterale a serliana. I parapetti dei balconi sono a squame traforate e si alternano in una prima fascia di decorazioni pittoriche e floreali, mentre una seconda fascia con motivi pittorici diversi corre lungo tutto il perimetro dell'edificio nella parte muraria sottostante la gronda. All'interno si trova il cosiddetto salone delle vetrate, un tempo sala da pranzo con camino separata dalla cucina. Il piano superiore si raggiunge tramite una scala con ringhiera a motivo liberty. La villa dell'acqua Lazzati Bombelli. La villa, già residenza dei fratelli dell'acqua, fu edificata nel 1904 su progetto di Antonio Tagliaferri, con la collaborazione dell'ingegnere Giovanni Battista Casati. Caratterizzata da una facciata sobria e al tempo stesso giocata sulla bicromia dei materiali, mattoni a vista e granito grigio, presenta una struttura semplice e robusta, di cui si fondono elementi architettonici del Rinascimento e del Romanico Lombardo. Da notare nella parte centrale bassa della facciata, che sporge leggermente in avanti ed è conclusa da un'ampia terrazza con balaustra in ferro battuto, la sequenza di tre archi a tutto sesto, gli elementi a bugnato che saldano i profili angolari dell'edificio, dandogli un aspetto a metà fra la villa medicea e il castello medievale. Il cornicione con travature e linee, da cui si innalza un tetto basso, punteggiato da comignoli. La dimora è inserita in un giardino di 5.600 metri quadrati con grandi alberi. All'interno dell'edificio, sviluppato a due livelli, spicca il pian terreno un maestoso salone con volta a padiglione decorata da splendidi stucchi di gusto neorococò. Al secondo piano si accede attraverso uno scalone, provvisto anch'esso di soffitto a padiglione, stucchi ornamentali e corrimano in ferro battuto. Negli anni 30 del Novecento, quando fu acquistata dalla famiglia Lazzati, la villa era occupata dal comando delle forze armate italiane. Durante la Seconda Guerra Mondiale si avvicendarono l'occupazione nazista prima e quella americana poi. Infine, l'occupazione pacifica dell'Associazione degli Industriali Legnanesi, l'ALI, che si insediò nel locale pianterreno fino alla fine degli anni 60, mentre la famiglia Bombelli abitò e tuttora abita al piano superiore dal 1953. Il villaggio dopolavoro Cantoni. L'industrializzazione di Legnano nel XIX secolo subisce un'accelerazione nei decenni tra l'8 e il 900, tale da trasformare la struttura urbana da borgo agricolo a città industriale, per via dello straordinario incremento demografico. Una rilevante lungimiranza e non celati interessi privati portarono i grandi industriali verso una politica paternalistica nei confronti dei loro dipendenti, con la costruzione prima di convitti, poi di asili, scuole, ambulatori e strutture ricreative, secondo i modelli desunti da altri paesi europei. All'inizio del XX secolo cominciò inoltre la costruzione di edifici per operai, che legarono sempre più questi ultimi alla fabbrica. Il tutto favorito anche dalla legge Luzzati del 1903, che offriva delle agevolazioni a quelle industrie che si facevano carico di realizzare case per le proprie maestranze. Legnano iniziò a espandersi e a divenire una vera e propria città operaia. Le prime case operaie del cotonificio Cantoni furono edificate nel 1908 in via Pontida, non lontano dallo stabilimento, mentre venne realizzato negli anni 20 il quartiere che si sviluppa fra le vie Galvani, Moscova e Volta, denominato Villaggio Cantoni, del quale rimangono ancora ben conservati alcuni edifici ad uso residenziale e ricreativo. In questa area, nell'arco di soli 5 anni, sorsero 2 grandi edifici operai a 3 piani e diverse abitazioni per impiegati, composte da 6 appartamenti ciascuna, tutte dotate di giardini secondo il modello anglosassone. A queste furono poi aggiunte anche delle ville unifamiliari destinate ai dirigenti, situate in via Moscova. Gli edifici sono stilisticamente omogenei, tutti realizzati in un gradevole stile eclettico e con pregevoli finiture, in cui si alternano materiali come l'intonaco e il mattone a vista. A completamento di questo villaggio si ebbe nel 1928 la realizzazione di una scuola materna e di un interessante edificio per il dopolavoro. Il dopolavoro Cantoni, in via Galvani 49, edificato a partire dal 1928 e ampliato nel 1939 dall'architetto Vito Latis, era destinato a ospitare per i dipendenti del cotonificio tutta una serie di strutture sportive e ricreative, quali la palestra, il teatro, il salone delle danze e il campo di bocce. Negli anni 90 del secolo scorso, con la sua vendita, il complesso subì delle modificazioni che hanno portato a totale sconvolgimento della struttura e alla realizzazione di un moderno centro fitness. L'edificio più significativo è l'odierno Teatro Cantoni, caratterizzato da un impianto a T in cui si distingue l'ampio spazio occupato dalla sala principale del teatro, utilizzata prima come sala da ballo e in seguito come palestra. Il teatro conserva all'interno una serie di arredi e di decorazioni originali di chiaro gusto eclettico. All'interno è possibile riconoscere dai serramenti vetrati come con partiture in ferro di ispirazione Liberty, motivo riconoscibile anche nella ringhiera della scalinata che si apre sul fianco sinistro del ridotto e che porta a una balconata superiore da cui è possibile godere una vista dell'intero teatro. Palazzo Malinverni. Il municipio di Legnano, dopo alcune sedi provvisorie, trovò una sistemazione definitiva con la realizzazione dell'edificio progettato dall'architetto Aristide Malinverni, vincitore del concorso indetto nel primo lustro del Novecento. Si tratta di un palazzo a tre piani che si distingueva rispetto agli altri progetti per maestosità e razionalità degli spazi interni. Inaugurato il 28 novembre del 1909, l'edificio costituisce una pregevole testimonianza dello stile eclettico declinato secondo gusto neo-medievale che con Camillo Boito e i suoi epigoni ebbe larga diffusione in buona parte del territorio lombardo. Nell'architettura medievale è ricercata la possibilità di assimilazione e di adattamento alle esigenze dell'architettura civile moderna. Caratteristiche sono l'uso della pietra e della terrazza vista, in un'alternanza di materiali e dunque di colori, come si è visto in altre costruzioni del periodo, e l'entrata d'angolo coronata con una trifora che occupa tutto il primo piano. L'architetto Malinverni volle richiamare con gli elementi con gli ornamenti interni, secondo una tendenza di molti edifici pubblici del tempo, il passato storico della città di Legnano, a cominciare dalla scala consiliare con le decorazioni a graffito degli stemmi di 100 città italiane realizzati dai pittori fratelli Ghiringhelli. Il cortile apporticato e il vestibolo dell'ingresso mostrano invece la riproduzione dei bassorilievi che figurano sul monumento del Butti dedicato alla battaglia di Legnano.